pazza e so pazza e voglio essere chi voglio, io uscito fuori da casa mia e so pazza e so pazza, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone e lo Stato questa volta non mi deve condannare per chi so pazza, io so pazza e oggi voglio parlare. Sì, son d'osta nervatura, metta tutto in faccia muri, so pazza, sì, e so pazza. E che ci dice Masaniello, poi nero non sia più bello, e non sono meno amato, sono pure diplomato, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato, io so pazza, io so pazza. Ci ho scassato cazzo.
Descarga Lab dal vivo nell'auditorium di Metro Stratos, benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop come tutti i giovedì sera, anche questa sera siamo qua nell'auditorium, voi siete nel divano di casa vostra, nel famoso Tinello Maron decantato in una celeberrima canzone e noi questa sera Descarga Lab, che ormai sono di casa, l'ultima volta era per Cuba. E mo c'è una nave da guerra alla periferia di Cuba, speriamo che prossimamente non sia nel Golfo di Napoli. E questa sera c'è la musica dei Descarga Lab e c'è un amico di Radio Popolare, Daniele Sanzone, questa sera nelle vesti di scrittore, con l'abito da scrittore, non con l'abito da musicista, ma magari, non si sa poi come evolverà la serata. Daniele, bentornato.
Grazie, buonasera a tutti.
Più di un libro hai dato alle stampe recentemente, questa sera poi ne accenneremo anche gli altri, ma il focus lo facciamo sulla nuova indagine del commissario Del Gaudio. Boomerang è il titolo di questo romanzo. Un libro, la prima cosa che ti chiedo è, sei nato musicista e poi hai iniziato a scrivere libri, come è avvenuto questo passaggio dalla musica alla scrittura?
Allora, in realtà è stato abbastanza naturale. Mi sono reso conto che a un certo punto i 3 minuti non mi bastavano più, i 3 minuti di una canzone, che a tutti gli effetti è una sorta di piccolo romanzo, no? C'è l'incipit, c'è il crescendo, c'è il ritornello e poi c'è il finale. E quindi avevo storie che straripavano dalle note, che avevano bisogno di più pagine. Così è nata la necessità di avventurarmi prima nei saggi e ora addirittura nella forma narrazione, in gialli. Che il giallo mi dà l'opportunità di poter raccontare il quartiere dal quale provengo da un punto di vista diverso.
Sì, infatti la domanda che volevo farti era proprio questa. Sei di Scampia e perché tra le forme letterarie hai scelto proprio quello del romanzo poliziesco per raccontare il tuo quartiere?
Allora, dovremmo iniziare dall'inizio. Io sono cresciuto su una piazza di spaccio a Scampia e per me è guardia. Noi poliziotti, i guardi erano tutti corrotti, figli di puttana. Io vedevo il boss fare così vicino alla polizia, la polizia si metteva in auto e andava via. Però ho avuto la fortuna, vengo da una famiglia estremamente povera, umile, però ho avuto la fortuna di avere dei genitori importanti che mi hanno trasmesso valori importanti e mi parlavano bene delle forze dell'ordine. Scendevo giù e vedevo la polizia che andava via, dicevo, ma chi avrà ragione, papà o la polizia? Quindi c'è stato un punto di rottura tra ciò che ho trovato nella realtà e quello che mi aveva trasmesso, che mi avevano trasmesso i miei genitori. In qualche modo il quartiere è come se avesse iniziato a pormi delle domande, alle quali ho cercato di dare delle risposte, forse prima attraverso le canzoni, poi attraverso gli articoli, i saggi e poi addirittura i romanzi. Non mi sarei mai immaginato di mettermi nei panni di un poliziotto, perché non c'è nulla di più lontano da me. Però poi negli anni ho avuto la fortuna di conoscere poliziotti veri e ho capito che le istituzioni poi le fanno le persone. Ubuno malamente, come cantavano gli Alma Megretta 30 anni fa, sta ovunque. E quindi mi sono messo nei panni di Mirko Del Gaudio, che però è un poliziotto anomalo, perché è un pugile, un ex pugile, anche se lui si definirebbe ancora oggi un pugile. È come se avesse cambiato semplicemente ring. Il suo nuovo ring è diventato Scampia, i suoi nuovi avversari boss, truffatori, spacciatori e malamente.
Certo. Però a noi piace mettere i puntini sulle i, no? Abbiamo detto che è ambientato a Scampia, è una di quelle realtà dove si creano tutta una serie di luoghi comuni. Allora incominciamo appunto a mettere i puntini sulle i, perché per esempio se si parla di Scampia bisogna anche ricordare che è una di quelle realtà dove vivono numerose associazioni sociali che lavorano con il territorio. Questo è importante, tanto per incominciare a dire che non bisogna lasciarsi andare alla superficie, ma come sempre scavare un attimino.
Assolutamente. Vabbè, Scampia, come saprete tutti, insomma, negli ultimi anni è stata veramente monopolizzata la narrazione da Gomorra, no? Che in qualche modo ha descritto il quartiere in modo unilaterale, raccontando il male dal punto di vista del male. Se questa è una narrazione estremamente originale, tra l'altro Gomorra libro quest'anno compie 20 anni, però dall'altra parte è una narrazione rischiosa, perché chi guarda Gomorra immagina che là, lì esista solo questo. Invece non è così. Il quartiere è il quartiere con più verde di Napoli,
questa
con il più alto
cosa
numero di
chiederti.
Associazioni d'Europa. Quindi la dice lunga sulla complessità di un territorio come la periferia nord di Napoli.
Sì, e questo è importante. Infatti io la butto lì subito. Sapete, Radio Popolare organizza dei viaggi dove cerca di andare a visitare quello che non è proprio sulla guida della Lonely Planet e che non è così banale. Per cui magari possiamo pensare dopo l'estate, ottobre, novembre, di organizzare un viaggio a Scampia. Ci siamo già stati in passato, possiamo tornarci.
E dobbiamo andare assolutamente da Kikù, che è il luogo dove va a mangiare ogni giorno il nostro Mirko Del Gaudio. Quindi un ristorante che mescola la cucina romani e quella napoletana. Ed è l'ultimo step di un lungo percorso di integrazione tra le due comunità, che è quella roma e quella napoletana. I rom sono arrivati a Scampia insieme ai napoletani alla fine degli anni 50. Mal si sono integrati, però insomma c'è una folta comunità e ci sono associazioni che lavorano da anni per unire queste due comunità.
Ecco, lo accennavi anche tu prima, no? Il male non sta tutto da una parte, non tutto è perduto. È una differenza fondamentale rispetto, per esempio, al modo di descrivere un certo modo che abbiamo conosciuto in Gomorra. Questa barriera, questa cesoia non è così netta.
Assolutamente, insomma, vivere a Scampia ti impari subito che il bene e il male sono concetti estremamente labili, no? Che amano spostarsi di continuo. E, insomma, potrei raccontarvi miliardi di storie.
E dicene una.
Allora, dicene una. Vi racconto, allora, a breve uscirà Camorra Sunghio. Noi A67... Stasera ci accompagnano i fratelli De Scargalab, che amo, che è una costola napoletana a Milano. Però 21 anni fa esattamente uscivamo con un album dal titolo provocatorio, A Camorra Sunghio, ed uscivamo un anno prima di Gomorra, quindi immaginate, siamo stati veramente i primi a parlare di queste tematiche. Uscivamo nel bel mezzo di una faida tra i cosiddetti scissionisti e il clan di Lauro, che aveva lasciato sull'asfalto 70 morti ammazzati. Il titolo di questo album ci fu dato, io scrissi questa canzone rifacendomi a due fatti. Uno fu la morte di Annalisa Durant, una bambina di 12 anni che morì per un proiettile vagante durante un conflitto a fuoco tra due clan del centro storico a Forcella. E un altro invece è un episodio che mi capitò all'università. Lo so che non si vede, ma sono laureato in filosofia. Ci ha gibbicato 10 anni, ma alla fine la laurea me l'ha gibbicata. Nel frattempo ho iniziato a fare musica. E, all'epoca la mia facoltà è un bellissimo convento del 1300, con porticati meravigliosi, giardini, e tra l'inizio e la fine dei vari corsi da seguire usavamo prendere il sole su questi porticati con gli amici, come dico sempre, masturbandoci, citando i vari Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard, Camus. A Napoli si diceva ci veniva bellilla, ci atteggiavamo. A un certo punto, mentre ci atteggiavamo parlando di Camus e di Sartre, passa un ragazzo che mi guarda e faccio: ma cazzo guarda a Fagis, perché mi sta guardando? Che cazzo c'ha da guardare? Per un incrocio di sguardi a Napoli si è arrivati ad ammazzare. È un po' come entrare nell'altro senza chiedere permesso. La mia amica sconvolta: Daniele, calmati, perché ti arrabbi? No, a me ma da guardare, cazzo, mi guarda a fare. Il giorno dopo, stessa ora, stesso luogo, aspettavamo filosofia teoretica, questo ragazzo ripassa e mi riguarda. A quel punto mi alzo per picchiarlo. Le mie amiche mi trattengono, più mi trattengono, sceneggiata di Mario Merla, già Ciro la somma e merda. Alla fine lo lascio andare, lo lascio in vita. In quel periodo storico il mio migliore amico, stessa storia mia, si ritrova dopo aver lavorato 10 ore al giorno, 6 giorni su 7, per 7 giorni, per 100 euro a settimana, a nero, aver tentato qualsiasi lavoro, decide di provare a fare il palo. Il palo è la vedetta su una piazza di spaccio. Capisce che il guadagno è misero rispetto allo spacciatore, il rischio di andare in galera è uguale, inizia a spacciare. Io ero scisso tra Scarface e Socrate. La mattina andavo all'università, un giorno tornavo e facevo da palo al mio migliore amico, nella speranza, gratis, non prendevo soldi, nella speranza di farlo ritornare nella vita legale. Fatto sta che dopo una settimana viene arrestato il mio migliore amico, ritorno all'università per farmi dare gli appunti. La mia amica, nel darmi gli appunti, mi dice: sai Dani, ieri ho visto quel ragazzo che ti guardava. E io subito mi infervoro, cioè, ma da guardare sono uscito, faccio lì. Daniele, quel ragazzo è strabico. Quindi quel ragazzo non guardava me. Mi resi conto di quanto mio malgrado fossi portatore sano di camurria. Mio padre era un pittore, mia mamma una casalinga. Ma il fatto che io fossi cresciuto in un quartiere del genere mi aveva influenzato a tal punto da guardare il mondo solo attraverso quegli occhi, a tal punto da voler picchiare un ragazzo che andava all'università. Nemmeno un'università qualsiasi, addirittura la scienza del pensiero. E ho iniziato a pensare: se è successo a me, figuriamoci in un quartiere che ha il più alto tasso di evasione scolastica e disoccupazione giovanile d'Europa. Ritornando alla domanda, quel mio migliore amico che è stato in galera oggi lavora su un bene confiscato alla camorra. E quindi il cerchio si chiude e vediamo quanto è complessa la realtà. Il ritornello Ragamorro Songhi poi è un inno a ribellarsi e fa: se ha paura fa un mondo a dignità facendo tonda, 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 voglio cagnare, voglio cagnare. Nella smorfia napoletana ad ogni numero da 1 a 90 è associata una parola, al numero 90 paura, e io nel ritornello dico: se la paura fa 90, la dignità probabilmente dovrebbe fare 180, tanta, tanta voglia di cambiare.
Daniele Sansone, Daniele Sansone, a questo punto ci vuole un po' di musica e chiedo alle Scarga Lab di darci una mano.
Notto che se ne va, in tuo rumore che fatica se. Notte stretta per chi va a dormire, che ero l'occhio e non riesce a capire. Non so nessuno, notte chi fai cartura e chi è rinta e chi crura, notte nuda dormienta a chi so vombriaca, notte caffena, notte cova, esce sto giorno e chi amma aspetta. E chi invece non ha saputo niente, notte chi sa contenta ma non so fa portare,
Scarga Lab dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Daniele, per chi non ha letto i tuoi romanzi, chi è quello strano poliziotto? L'abbiamo già citato prima, ma ritorniamoci. Ex pugile, hai detto, Mirko Del Gaudio. È un personaggio un po' diverso dal canonico, dalla canonica figura che abbiamo del commissario di polizia.
Sì, è sicuramente una persona estremamente inquieta, che si sente spesso fuori luogo e che vive male nei panni di un capo del commissariato di polizia, perché non avrebbe mai, come me, non avrebbe mai immaginato di fare il poliziotto. Lui ha dovuto smettere di boxare in seguito a un incidente mortale, dal quale si salva per miracolo. Poi vince un concorso, perché la mamma lo massacra, dice: noi fa un concorso per la polizia, fa comunque, perché a Napoli sapete che il lavoro è un problema, e lui vince il concorso, addirittura poi diventa capo del commissariato di polizia e si trova male, perché lui definisce il suo commissariato come un covo di fascisti, e lui si è sempre definito, insomma, di sinistra, forse addirittura di estrema sinistra, e quindi in questo senso è sicuramente un commissario anomalo, ed è un commissario anomalo anche per lo sguardo che ha, che è estremamente empatico. Quando si trova davanti a un criminale, insomma, la prima domanda che si fa è cosa l'ha portato a fare quella scelta, e quindi cerca sempre di capire chi ha di fronte prima ancora di giudicare.
Come abbiamo detto prima, se lui, il commissario Del Gaudio, è il protagonista, inevitabilmente l'altro protagonista è proprio Scampia. E allora volevo chiederti, qual è il rapporto tra quanto accade intorno a te e le storie che scrivi?
Ah, bellissima questa domanda. È un rapporto dialettico infinito. Mirko Del Gaudio mi è stato ispirato da una persona reale che vuole rimanere nell'anonimato, ma tutte le storie hanno sempre un fondamento di verità. Per esempio, uno dei capi del commissariato di Scampia mi disse che una volta fu chiamato perché ebbero degli spari con dei fucili a precisione all'interno delle vele. Ci furono degli spari. E il libro si apre nel giorno dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre, con uno sparo avvenuto nella Vela Celeste, l'unica che rimarrà in piedi, e che ammazza un cagnolino, un canicidio, dal sesto all'ottavo piano. E quindi così inizia. Questo incipit mi ha dato anche un po' di problemi, perché tutti gli animalisti mi sono venuti conto.
Sì, infatti stavo dicendo, abbiamo spento la radio in questo momento.
E poi la riflessione che fa Del Gaudio, perché parallelamente poi scoppia una faida, che nel giro di pochi mesi fa 6 morti. E Del Gaudio dice, perché poi la padroncina di questo cane si farà un video selfie che pubblicherà su Instagram, non spoileriamo troppo, ma che diventerà virale. E sale un'indignazione incredibile. Lui dice: com'è possibile, per la morte di un cane, tutto rispetto per un cane, che si chiama Colt, ma Colt non è la pistola, bensì è Coltrane, John Coltrane. E quindi dice, fa più rumore la morte di un cane che la morte di 6 persone.
Abbiamo detto il commissario Scampia, e poi ci sono tanti altri personaggi. Io, appunto, non spoileriamo troppo, però perlomeno su uno vorrei soffermarmi. Questo microcosmo di figure, no, che troviamo nel tuo romanzo. Uno è Padre Pizzuti. È pura finzione o pura funzione letterario, allora, o anche lui assomiglia a qualcuno?
Ti ringrazio di questa domanda, perché mi dà l'opportunità di raccontare chi è, o meglio chi era, Padre Domenico Pizzuti, un prete gesuita, sociologo, luminare, fondatore dell'osservatorio sulla camorra e sull'illegalità, morto un mese fa all'età di 94 anni. È stata una figura fondamentale per il quartiere, e quindi In realtà è diverso nel libro, però mi piaceva onorarlo col suo nome e cognome vero, perché è stata una figura importante per il quartiere. E per me il giallo mi dà la narrazione, il romanzo giallo mi dà anche l'opportunità di far conoscere il mio quartiere da altri punti di vista, far emergere cose, storie, luoghi che usualmente non si conoscono, o meglio, per chi si nutre solo dei media e conosce il quartiere attraverso Gomorra, qui scoprirà un quartiere completamente diverso, molto più complesso. Io cerco sempre di ridare complessità ad una realtà fin troppo semplificata dai media e quindi schiacciata da una parte dall'assenza dello Stato, dall'altra parte dalla presenza della Camorra. Non neghiamo assolutamente tutto quello che c'è stato, però in mezzo a tutto questo poi c'è la vita di chi lo vive il quartiere, con tutte le sue problematicità, con tutti i suoi problemi. Ed è la vita, gente che cerca di vivere una vita normale in un quartiere, in un posto dove spesso c'è poco di normale.
Volevo chiedere ai musicisti dei Descarga Lag, come avete costruito la scaletta? Perché non ce la siamo detta prima, non lo facciamo mai in queste serate a Live Pop, per accompagnare questa nostra chiacchierata con Daniele sul suo romanzo.
Beh, intanto anche qua c'è una storia dietro. Noi facciamo un disco l'anno scorso con Claudio Poggi, che è il primo produttore di Pino Daniele, per una serata che passiamo insieme io e Daniele qua a Milano, veniva a vedere un concerto lui, e mi dice: ma cosa stai facendo in musica? Io ho detto: no, ma sto facendo degli esercizi di arrangiamento su Pino con il genere Cuban. Lui: fammi sentire qualcosa. No, fammi sentire qualcosa. No, fammi sentire. Io la faccio sentire. Sente un brano e impazzisce. Dice: no, ma io adesso non riesco a fare la pronuncia napoletana, però dovete immaginarvi Daniele che lo dice, non io. E sostanzialmente si attacca al telefono e chiama il suo amico Claudio Poggi, che avevamo portato qua a Milano, perché Daniele ne scrive un sacco di libri, ne scrive anche due su Pino Daniele, di cui uno si chiama Terra Mia ed è sul primo libro.
Non so, che è una barca, io scrivo ogni giorno libri, non è così. Dice, mi ci mette sempre. Scusa, qualche anno.
Il sottotitolo per l'ascoltatore di
Zelo collega napoletano diceva che sembra che scriva più libri di quanto in realtà faccia. e fondamentalmente succede questa cosa qua. E quindi noi stasera suoniamo quel disco. Suoniamo quel disco perché la dedica, perché è quello che ci ha unito negli ultimi anni molto forte. In realtà non abbiamo una scaletta, vi ascoltiamo e man mano che vi ascoltiamo ci lasciamo ispirare e suoniamo il pezzo che più ci porta a quello che avete appena detto.
E allora vediamo che cosa ci proponete adesso.
Siccome avete fatto un sacco di spoiler, facciamo uno spoiler anche noi, ma non possiamo dire perché uno spoiler, lo sa solo Daniele.
Lo spoiler sul libro.
Descarga Lab dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos.
Scendeva a fatica, che l'anno buono guaglione, e che peccato che un po' di ricchione ha cominciato con i vestiti della sorella per pazzia. Che l'anno buono guaglione e può essere una signora, che l'anno buono guaglione creerà ancora l'amore. Coniugale, ma per strada poi sta male, perché si girano a guardare. Il nero buono guaglione sa si passare dopo l'operazione, e non ha alternativa, solo azione decisiva. Il nero buono guaglione e vuoi essere una signora, il nero buono guaglione crede ancora all'amore. Thank you.
Descarga Lab dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Una curiosità, Daniele. Se non sbaglio, a Scampia cioè, vive anche una tua collega, non collega musicista, magari anche più di una, ma intendo scrittrice. Wanda Maresco vive
allora,
a Scampia,
no, credo
vi frequentate,
che...
vi conoscete? No,
no,
sbaglio?
Non ci siamo mai incrociati, però non credo viva, credo abbia insegnato a Scampia. Per anni l'ha frequentato, credo. Però non vorrei dire bagiare.
No, era una curiosità che
tra l'altro
avevo.
Grandissima.
Invece, una cosa di cui sono sicuro, perché forse ci siamo conosciuti quando era uscito quel libro. Tu hai scritto un saggio sul modo in cui il mondo criminale è stato raccontato nella canzone napoletana, però a me piace anche tutto l'intreccio con tutta la musica che è legata a... criminalità, chiamiamola come vogliamo, per cui pensiamo ai Narco Corridos in Messico, ma anche all'hip hop negli Stati Uniti. È effettivamente una tematica questa decisamente intrigante.
Assolutamente, ma se pensiamo che probabilmente la musica è tra le forme di comunicazione più potenti al mondo, perché? Perché dà voce ai giovani, no? Sono i maggiori usufruitori, come si dice? Sono loro a masticarla, a andare ai concerti. E in qualche modo la musica dà voce anche a determinate fasce sociali. Quindi per anni insomma, gli schiavi avevano il blues. Per anni non c'era nulla se non la musica. E quindi quando i cantatori hanno iniziato a scrivere le proprie canzoni, per esempio a Napoli, la canzone classica era scritta da autori borghesi. A un certo punto negli anni Ottanta i cantanti iniziano a scrivere le proprie canzoni, penso a Nino D'Angelo, penso a tanti artisti napoletani, e quindi hanno dato voce ad una determinata fascia sociale che viveva ai margini, e quindi attraverso la musica ha trovato la propria voce e ha dato voce a quei territori. In quei territori spesso la camorra era un elemento naturale, tra virgolette, e quindi entrava in modo prepotente nella narrazione musicale. Anche perché la musica a Napoli è probabilmente il mezzo culturale per eccellenza attraverso la quale la città si autorappresenta. Si dice a Napoli che andano tutti quanti, no? Quindi è interessante come la criminalità sia entrata nella narrazione musicale, che in qualche modo racconta la città.
Ecco, dicevi l'importanza della musica a Napoli, la nostra New Orleans, e allora ti propongo un gioco, un piccolo gioco. Magari facciamo anche una domanda a cui puoi rispondere te e rispondono anche parallelamente i musicisti dei Descarga Lab. Allora, io ti elenco alcuni musicisti napoletani e sentiamo un aggettivo che dai tu e un aggettivo che mi danno i Descarga Lab. Partiamo da Sergio Bruni.
A voce in Napoli.
Al microfono però, perché...
La storia, la tradizione.
La storia, la tradizione. Mario Merola.
A voce del popolo.
Oh, up!
Vai al microfono, perché sennò quelli a casa sul Tinello Maron non...
Cos'è il Tinello Maron?
È una citazione.
Ah, ok.
Paolo Conte. Era una citazione di Paolo Conte.
No, certo. Stavo cercando di dire il guappo.
Il guappo.
Buono, aggiungerei.
Enzo Avitabile.
O groove.
O fratero nuosta.
Anthony, che io ho scoperto l'anno scorso con una trasmissione che abbiamo fatto a Natale dal carcere di Lodi, dove chiedevamo agli ospiti, chiamiamoli così, del carcere di Lodi, di dedicare una canzone ai loro cari. Ha stravinto Anthony, che io non sapevo neanche chi cazzo era, e a questo punto ve lo rigioco a voi. Penso che sia una star del neomelodico.
Sì, è una star, tra l'altro ha una voce molto particolare, molto bella.
Kill va pazzo per te.
Beh, Mariano Picella era napoletano anche lui.
È Berlusconi.
Teresa De Sio?
Vabbè,
Teresa...
La sceneggiata.
No, ho sceneggiato noi, i vicoli della città, diciamo.
Nino D'Angelo?
Nino D'Angelo, poeta.
Popcorn e patatine.
Prego?
Popcorn e patatine e poter ricordare.
Daniele Sepe?
Genio.
Musica e politica.
E chiudiamo ovviamente con Pino Daniele.
Un re.
L'immensità.
Allora, Radio Popolare, siamo con Descarga Lab, con Daniele Sansone. Qua ho un libro, che non è il libro che è l'oggetto della chiacchiera di questa sera, ma una riedizione di A Camorra son ghio. Ne hai accennato anche tu prima, Storia di resistenza a Scampia. Una riedizione, perché?
Allora, abbiamo festeggiato il nostro primo album, Risuonandolo, uscirà in vinile tra poco, con tanti ospiti, tra cui Daniele Sepe, Luca Aquino, Fabrizio Bosso, Edoardo Bennato, Elisabetta Serio, Gigi D'Alessio, al piano. E, oltre ad aver risuonato il disco, abbiamo pensato bene di far uscire questa antologia, dove c'è un certo Claudio Agostoni anche che scrive, dove abbiamo dato voce a tanti amici, scrittori, giornalisti, artisti, antropologi, musicologi, filosofi, dove abbiamo chiesto di fare, oltre ad essere un omaggio al nostro primo album, era soprattutto un modo per fare il punto della situazione a 20 anni di distanza dalla prima faida di Scampia, quindi per capire come è cambiato il quartiere, la città, la musica, la criminalità organizzata. Ed è diventato un libro strano che in qualche modo però ci rispecchia, dove dentro ci sono saggi, favole, poesie, riflessioni, ricordi, c'è addirittura Nicola Gratteri, c'è Caparezza, c'è Maurizio De Giovanni, Nicola La Gioia, Giuseppe Catozzella, c'è veramente di tutto dentro e ci piace assai, perché a noi ci piace un brudello.
Per il tuo lavoro hai vinto numerosi premi, il premio SIAE, Amnesty, Restart, il Tenco, ovviamente tutti questi premi ti possono aver fatto molto piacere, ma ti chiedo di parlarci della sensazione che hai provato vincendo il premio Borsellino, che è uno dei premi che hai vinto.
Beh, lì insomma è stata forte l'emozione, anche perché non me l'aspettavo. Il premio Borsellino è arrivato in seguito al saggio di cui parlavi prima, che si chiama Camorra Sound e che è stato pubblicato nel 2014 da una piccolissima casa editrice milanese che si chiama Magenes. E il libro è un'inchiesta diacronica che parte dagli anni 70 per arrivare sino ad oggi, per capire come, quando e perché la camorra è entrata nella canzone popolare napoletana. Se però la prima associazione che si fa, pensando al rapporto musica-camorra, probabilmente sono i melodici, io mi sono posto un'altra domanda, ovvero dov'era la cosiddetta musica impegnata, quella che probabilmente più di tutte avrebbe dovuto o potuto prendere posizione contro la camorra e invece non l'ha mai fatto. E questo mi è stato ispirato da un pamphlet piccolissimo che si chiamava L'esistenzialismo e l'umanesimo di Sartre, dove Sartre si chiedeva, attraverso la storia di un ragazzo che voleva andare a combattere in Spagna contro Franco, no? Però per fare questo lasciava a casa la nonna sulla sedia a rotelle. E quindi c'era questo dilemma, diceva, mo che già fa, già lascia la nonna, però l'urgenza di andare a combattere contro il fascismo. E questo è un po' quello che è successo, secondo me, in parte a Napoli con la musica napoletana, che spesso tratta grandi battaglie come giustamente la causa palestinese, le guerre nel mondo, insomma, dimenticandosi poi una guerra permanente che a Napoli ha fatto migliaia di morti, che è la guerra, che sono le guerre di camorra. E quindi sono andato a rompere il cazzo un po' di persone, amici, e mi sono beccato una querela, gente che non mi parla più, gente che mi ha cancellato su Facebook, però sono tornato, quindi diciamo fatto.
Senti, accennavi a questo discorso degli artisti impegnati, allora mi viene spontanea una domanda, no? Con il periodo drammatico che stiamo vivendo, mi sembra abbastanza palese che ci sia una differenza eclatante tra come si sono comportati una serie di musicisti, anche grossi, anche dal nome di quelli ridondanti, della scena internazionale, della scena anglosassone, della scena francese, della scena spagnola, e i nostri, intendo proprio i nostri, anche della nostra area, su determinate tematiche sono stati molto abbottonati. Come ce lo si può spiegare questa cosa?
Ma non lo so, sicuramente la nostra musica, spesso secondo me parliamo anche di guerra tra poveri, laddove il business ormai è finito e parliamo di grossi nomi, probabilmente esternare posizioni importanti significa inimicarsi qualcuno e quindi in questi momenti avere una porta aperta fa sempre bene, quindi magari dire una parola in meno, insomma ci pensi più, un po' di più. Ovviamente non è il caso nostro, ma noi non siamo gli anni 77, non sono nemmeno un caso, non siamo nomi, insomma, festeggiamo 20 anni di umile carriera resistente, quindi non andiamo in classifica, non abbiamo l'appeal che possono avere i grandi nomi del pop. Probabilmente è da loro che forse è mancata un po' di più, no?
Sì, perché per esempio si vede che anche Star, con cui abbiamo anche poco a che spartire, se pensiamo a certi artisti della scena statunitense, per esempio, che forse perché loro c'hanno anche la sfiga di trovarsi, di avere a che fare con uno che è fuori di testa, però insomma era un dato che balza abbastanza all'occhio. Ne approfitto anche per chiederti un'altra domanda su una tematica che affrontiamo spesso quando parliamo di musica. Qua dalle nostre parti, noi ovviamente stiamo trasmettendo da Milano, la possibilità per giovani gruppi di trovare spazi locali dove proporre la loro musica. Noi stiamo registrando la chiusura di numerosi spazi, non è che voglio fare quello che si guarda indietro e dice si stava meglio 10 anni fa, però è innegabile che se parliamo di Milano, sono numerosi i locali che hanno chiuso in questo periodo ed erano locali che offrivano a giovani gruppi la possibilità di farsi conoscere. Funzionano i concerti negli stadi con un biglietto da 100 euro ed è quasi impossibile o estremamente difficile trovare un locale dove andare a sentire un giovane che vuole farsi ascoltare. Ti chiedo se 600 e rotti chilometri sotto a Napoli la situazione è uguale o meno? Abbiamo detto prima a Napoli, la nostra New Orleans, dacci un po' di speranza, dici che lì è diverso.
No, purtroppo non posso dare speranza in questo frangente, nel senso che la situazione è grave in tutta Italia, insomma, credo che qualche giorno fa anche Pierpaolo Capovilla si lamentava, insomma, di come stessero andando le cose, di come i musicisti abbiano completamente allontanato l'idea, anche i grandi nomi, no? Preferiscono fare gli stadi, spesso indebitandosi, perché magari fa figo fare lo stadio, dai un'immagine di te potente, che invece fare, che ne so, guadagnare 100.000 euro facendo tre stadi, invece che 100.000 euro facendo 100 palazzetti, 100 locali. Quindi sarebbe una riflessione da fare a lungo raggio sugli ultimi 30 anni della musica, di cosa è diventata la musica, di cosa sono diventati gli spazi. 30 anni fa c'era una rete che era quella dei centri sociali, che oggi non c'è più, ed era una rete alternativa che ti garantiva un posto dove suonare, dove poter vendere dischi, dove farsi ascoltare. C'era una rete in cui c'erano anche delle trasmissioni, penso al buon Rendaroni di 30 anni fa, di 20 anni fa, che dava spazio a gruppi emergenti. Tu sapevi che vedevi quella roba lì, oppure alcuni, anche MTV, no? C'erano delle trasmissioni particolari che davano spazio alla roba emergente. Oggi non esiste più niente. Esiste solo la rete, ma la rete è tutto e niente.
Sì, l'altra cosa che balza all'occhio è detto a te e agli A67, al gruppo di musicisti con cui lavori, che siete proprio spostati sull'altra parte, è che i prodotti musicali escono come singoli. Prima un singolo e poi un altro singolo. Voi lavorate sugli album,
è la mercificazione.
È diverso, perché c'è dietro tutto un discorso che unisce le 7...
Ah, perché siamo dinosauri, Claudio, perché... non ci piace ancora l'idea di mercificazione totale. Adorno parlava di prodotto, no? Già all'inizio del Novecento. La musica è diventato questo. Quindi dura un singolo, dura 3 mesi, assai, poi ne devi uscire un altro, ne devi uscire un altro. I tempi si sono ridotti.
No, perché poi metti insieme i singoli e fai il disco, però non è come un progetto di un disco che ha un senso tra la prima e l'ultima canzone.
Poi quando abbiamo iniziato, cioè A Camorra su un ghio è quasi un concept album, no? E c'era l'idea di avere un suono, cioè secondo me la grandezza di un gruppo la ritrovi nel suono che ha, che deve essere un suono riconoscibile. Allora tu ascolti quel suono, due note di chitarra e dici cazzo, questi qua sono quelli, oppure quell'artista lì. Oggi il disco di un qualsiasi trapper ha all'interno 10, 11, 12 producer diversi, quindi ognuno con il proprio suono. Non sto giudicando, sto facendo capire come è cambiata la musica, perché non è detto che sia un male, anzi.
No, beh, questo è buffo, per esempio, nelle serate di Sanremo, quando una volta c'era brano di Pace, Panzeri, Pilat, e ora brano di 12 persone, che poi spesso sono anche quasi sempre le stesse, però sono diventate 12 per scrivere la canzone. Un'ultima curiosità e poi chiediamo a Descarga Lab di regalarci ancora un altro brano. La musica è un fatto generazionale, no? In genere quando si inizia a suonare da giovane ci si infila in una corrente che è quella che funziona in quel momento. Però poi quando continui a portare avanti il lavoro da musicista, come fai? Perché non è che puoi continuare a cavalcare quella corrente, quel filone.
Bisogna trovare la propria strada, la propria voce, che è una cosa molto difficile e soprattutto difficilissima in questo momento storico dove campare di musica è diventato quasi utopia. Una volta chiesi, non hai citato il più grande musicista italiano tra i nomi napoletani, che è Gemme Senese, che ci ha lasciato a ottobre scorso, che per me è un guru. E James, una volta gli dissi, James, ma come mamma fa a campare? Lui ci stimava molto, ci voleva bene. E tu, Aggio, tu fai? Lui parlava un po' così. Aggio, tu fu musicista? E se vuoi fu musicista, fu pizzaiolo, capito? Se vuoi fare la musica vera, allora ti conviene fare il pizzaiolo, perché il pizzaiolo ti garantisce uno stipendio. Poi fai la musica vera. Per dire che l'unico modo per fare musica che abbia un senso, almeno per te, per noi, che riesca a dare una visione sociale, politica, insomma, è trovare un modo per campare.
Musica.
Beh, abbiamo parlato di Speranza e quindi per l'appunto Speranza è sempre sola, che è esattamente il pezzo che hai sentito con Andrea in macchina quella sera, che poi hai deciso di chiamare Claudio. Stommava sai Gesù Cristo che a speranza non si è vista, a speranza è sempre sola, altrimenti noi pigliamo sempre sola. No, 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 è morta si sta andando, a cento diceva che era nonna santa, accento sai che sono fotta, chi è viva è viva, chi è morta, puteva campana tanna, puteva campana tanna. Gesù Cristo, che a speranza non si è vista, a speranza è sempre sola.
dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Ma se arrivasse la proposta di fare una trasposizione cinematografica e portare sugli schermi il commissario del Gaudio, quale sarebbe il regista a cui non potresti dire di no?
Mamma mia, innanzitutto dicesse fosse Amaron, nel senso che magari... Ma sicuramente Sollima è uno che mi piace molto, Sollima, Garrone, vabbè, stiamo sparando proprio alto, diciamo.
Vabbè, why not?
Io per esempio una serie che ho amato all'infinito, proprio appunto da rifare la sigla napoletana, è Narcos. La serie Narcos credo che sia veramente un capolavoro, così come Better Call Saul, vabbè, Breaking Bad, i soliti. Però a Napoli, anche a Napoli ce ne sono tanti, ma tantissimi, insomma. Da Sorrentino, da Martone, da Salvatores, per esempio. Ho visto anche la serie del Camorrista, perché il Camorrista nacque sia come film che come serie, che è stata pubblicata da poco, sono 5-6 episodi, che vi invito a vedere perché è molto bella anche la serie. Insomma, a Napoli c'è tanta gente. Che
abbiamo fatto 30, facciamo 31, e il commissario a chi lo facciamo fare?
Che se non mi uccidere, perché veramente sarebbe difficile per me. La trasposizione cinematografica, così come quella seriale, è sempre un tradimento, no? Perché la magia della lettura, della certo. scrittura è quella di... Il libro si sorregge su una collaborazione tra scrittore e lettore, è insieme che si crea il personaggio. Io credo che la bravura di uno scrittore sia quella di lasciare immaginare il giusto allo scrittore, che scrive attraverso l'immaginazione. Quando vai a trasporre al cinema una storia, gli dai un volto, e quindi ognuno diventa orfano del suo personaggio per averlo lì. Quindi è sempre un rischio in qualche modo, però è un rischio che vale la pena correre.
Certo. Allora, abbiamo pochi minuti, però volevo fare il secondo tempo del gioco che abbiamo iniziato prima. Anche qua lo giochiamo su due fronti. Allora, chi ascolta le trasmissioni che curo qua a Radio Popolare sa che per me il calcio è un elemento fondamentale.
Vabbè, ho capito
per conoscere. No, per conoscere il mondo. No? Siamo appena stati con il gruppo di ascoltatori di Radio Popolare nei Paesi Baschi e siamo andati a Bilbao, e anziché andare al Guggenheim la mattina siamo andati allo stadio del San Mamés a imparare la storia di quella squadra. Allora io ora ti faccio il nome di alcuni calciatori e tu mi devi dire una canzone che secondo te identifica questi calciatori. E poi dall'altra parte rispondono i musicisti di Descarga Lab. Io direi di partire da Ciro Ferrara. La pigliamo alla lontana.
Madonna mia, Ciro Ferrara, io non ho un buon rapporto con Ciro.
È una canzone.
Usa il racino, ma.
Usa il racino.
Fotomodelli un po' povere.
Salvatore Bagni, che aveva indossato due maglie.
Curnutuno.
Tu si pegge riffifì.
Ah. Questo è difficile, perché bisogna stare attenti a non scadere.
Poi
non
voglio nulla contro Salvatore Bagni, che a me amo, era solo un gioco.
Romelu Lukaku. È difficile.
Sa che è difficile. No, malamente no. Quando ha perso il padre, quell'intervista è rimasta nel cuore. Figlio il prodigo, prima o poi tornerà.
Tu sì, una cosa grande.
McTominay.
Fradama. Mac Fradama.
Per me è il nuovo Oserracina.
Lautaro Martinez.
Allora, devo dire che non l'ho mai amato assai, però è argentino, e tu come sai, noi con gli argentini siamo molto legati agli argentini, però è un gran giocatore. Che canzone ci dedichiamo? Chi l'hanno buono a giusto?
Non proprio, passa e spassa sotto a stu balcone, ma tu sì, guaglione.
E l'ultimo, è ovvio, l'ultimo nome che ti faccio è Diego Armando.
Il nome di Dio. È il nome di Dio, che potremmo andare a dire. A dire se cantano l'Ave Maria, non so, cioè,
per me la preghiera per eccellenza, terra mia.
Senti Daniele, con gli A67 sta per iniziare la stagione della musica, dei concerti live, eccetera. C'è qualche data, un indirizzo che vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori?
Siamo in tour sabato, ovvero dopodomani, suoneremo all'Iper Festival al Corviale all'interno del Festival delle Periferie, poi andremo a San Vittore all'interno della Milanesiana, suoneremo per gli ospiti del carcere di San Vittore, poi andremo a Benevento, insomma abbiamo un bel po' di date, poi voleremo in Belgio dove suoneremo al Teatro di Liegi a Charleroi, e lì presenterò anche il libro, insomma per chi volesse troverà tutto in rete.
Ecco, appunto, in rete, lo diciamo anche a tutti i nostri ascoltatori, sono tanti che vivono in Belgio, perché abbiamo appena fatto un viaggio a Bruxelles con gli ascoltatori.
Dal 21 al 24, gli altri 67 sono in Belgio.
Ecco, e allora andate a vedere sul sito l'indirizzo di dove potete andarli a sentire. La stessa domanda ovviamente la giriamo anche ai musicisti dei Descarga Lab, qualche data o dove andare a sentire.
Venite domenica prossima a Cusago al Wine Festival, così bevete e non vi accorgete che stiamo suonando.
Soprattutto ascoltate Tarumbo, che è l'ultimo disco di Descarga Lab, perché questo disco dove rifanno Pino Daniele in modo egregio, in chiave salsa e latina.
Prima di ascoltarci l'ultimo brano che ci regalano Descarga Lab, io vi do appuntamento a giovedì prossimo. Parleremo di un altro libro, Matrilineare, un libro di un collega, di Pier Giorgio Pardo, un libro che ricostruisce la storia del cantautorato femminile italiano, una storia disseminata tanto di ostacoli quanto di gioielli di pensiero divergente. Attraverso interviste alle protagoniste, quello che viene fuori è un panorama vivacissimo di resistenza, di lotta, di creatività, di ricerca di spazi per esprimersi. Il libro di Pier Giorgio si chiama Matrilineare, ne parleremo con lui giovedì prossimo e ci saranno, non ve lo dico i nomi, ma 1, 2, 3, se non ho tenuto male il conto, 4 delle artiste che compaiono nel libro di Pier Giorgio saranno qua con noi nell'auditorium di Metro Stratos.
Forza Inter,
amala. No, ma guarda, l'anno prossimo, se va via Conte, il Napoli torna ad essere la mia seconda squadra. Io ho un'idiosincrasia con quell'uomo. Se va via lui, il Napoli torna ad essere la mia seconda squadra.
Speriamo. Vabbè, ma è già andato via.
E allora basta, è già la mia seconda squadra. Detto ciò, grazie Daniele. Io l'ho grazie, presa per Claudio. Buona, lo organizziamo per ottobre-novembre il viaggio a Scampia. Grazie ai musicisti di Descarga Lab.
Ma vogliamo dire nomi veloce di Descarga? Vabbè, Andrea Tammaro, vai.
Alla chitarra Federico Sever,
wow, wow, wow.
Al basso Gianluca Vitali, al piano Andrea Tammaro, alle congas Andrea Rossi
e io, Marina Puglia.
Mago puzzi in da stuvi che come faccio in tar campa. Sta puzzo sotto naso, canso pochio su curta. Mo chiama mamma qualcuno, cago cosa sa da fa. Si mostrunzo poco buono, forza che sia verità. Si mostrunzo poco buono, forza che sia verità. E se rotta sai a terra, gente scrive in un marillo. Ma quando aiuto Ramaron in ciò dice a San Gennaro, ma per me ma questa storia che scarzea nera nara è stata campa, che scarzea nera nara è stata campa. No te preocupes, hay quien lo piensa. Hay quien lo piensa. ragazza, la città è più pulita, ma ognuno mette rita e ci va magna, e ci va magna, la città è più pulita, ma ognuno mette rita e ci va magna. Storia e non so nova, se pigliate meglio vostra e che sta città, mentre noi tamo sangante quartiera sanità, mentre noi tamo sangante quartiera sanità. No te preocupes, hay quien lo piensa. Entra esa gente.